C'è una tonnara all'ottavo posto e noi ci nuotiamo alla grande. Questa è la puntata numero 155 di TN Radio, il podcast di Toro News. Io sono Nikhil Jha. Qui con me Gualtiero La Sala, Federico Bosio. Ciao ragazzi.
Ciao
Ciao a
Nick, ciao
tutti,
Gualti.
ciao Fede, ciao Nick.
Laconici.
Beh, di qualcosa, due partite in una settimana.
Due partite in una settimana. Il Torino ha completato in questa settimana il trittico di risultati possibili dopo la sconfitta contro l'Atalanta. È arrivata una vittoria contro la Samp e un pareggio infine contro il Monza. Io la partita contro la Samp non l'ho vista e quindi la lascio a voi, lascio a voi qualunque commento. Mi sono soltanto gustato le polemiche su Pietro Pellegrini e invece ho visto. Purtroppo, per fortuna,
Purtroppo.
la partita contro il Monza e tutti i temi che ha aperto, da quelli che riguardano la squadra a quelli, insomma, che riguardano l'arbitro. So già, tanto io ormai mi sono arreso, io non ne vorrei parlare, ma tanto lo vedo già
No,
Federico Bosio che gongola.
no, questo è ingiusto. Io vorrei invece che dopo un episodio di questo tipo,
Due.
no, esatto, non fossi io a parlare, cioè mi piacerebbe che anche voi, soprattutto anche tu, ne parlaste, perché sennò sembro io il pazzo furioso che spara sempre solo sugli arbitri, ma se uno è incompetente o in malafede, bisogna dirlo, perché poi
In
comunque sono la
malafede,
partita, beh,
sì.
o una o l'altra, o uno, io non
Dai.
ero probabilmente incompetente, però bisogna dirlo, perché poi condiziona la partita.
No, è chiaro che per come io vedo il calcio, quello per me è fallo, e stiamo parlando della trattenuta su Ricci. E no, però questo è, mi rendo conto che faccia ridere come diciamo prerogativa del discorso, però è quella cosa lì. Purtroppo l'arbitro è uno ed è una persona. E quindi per come se io fossi stato l'arbitro, quello anche con altre maglie era rigore. Molto di più, per esempio, di quello di Singo di cui si è parlato 2 ore dopo la partita contro la Roma, la trattenuta di Singo su chi era, che adesso non ricordo neanche più.
Aspetta, non mi ricordo chi era il giocatore. Comunque, sì, mannaggia a me la mia memoria.
Qui
Quell'episodio
di
comunque non mi
solito è
verrà in
Federico che
mente.
ci viene incontro, però.
Ma non ho presente
No,
quando
come
la
no?
Roma ha reclamato il rigore per quel contatto tra Singo e non mi viene in mente.
Trattenuta in
Non è.
area di un esterno della Roma, credo che tagliava dentro l'area. Era la Roma? Forse non era la Roma. Vabbè,
Vabbè,
ci stiamo incartando
quello che
quei
volevo dire
4
io
minuti.
è che esatto, cioè per come vedi tu il calcio, ma l'arbitro purtroppo è uno solo, ma a parte che, cioè, non è per come lo vedi tu, è per come chiunque lo vede, ma anche se l'arbitro avesse visto male, hanno messo un dannato strumento con altri due che guardano un video, quello non è possibile non vedere, cioè non è possibile valutarlo in un altro modo che non sia rigore. E cartellino rosso, se glielo vuoi dare, non è che mi cambi molto il rosso al 90esimo, però oggettivamente quei due ci hanno perso 4 minuti davanti a quel monitor ed è
Ah, io sono
uno
d'accordo, io sono d'accordo
del.
soprattutto col discorso, scusami Fede, col discorso, allora si rientra sempre nella solita storia che il VAR non valuta come se l'arbitro ha visto, se l'arbitro dice che ha visto il VAR non può dire niente. Quello che io critico sono effettivamente 4 minuti spesi con l'arbitro che si mette e si tiene l'auricolare col dito a fare niente. Cioè, se è un episodio che richiede 4 minuti, allora lo vai a rivedere a quel punto. Perché che una persona vestita di giallo, 22 giocatori con i calzoncini corti, 20.000 spettatori allo stadio, le panchine e in televisione stiamo tutti fermi, senza capire che cosa succede, perché dall'altra parte della ricetrasmittente ci sono due davanti a un televisore che ti stanno cercando di dire qualcosa che non si capisce, o apriamo questa connessione definitivamente, quindi si fa come si fa negli altri sport in cui si sente il dialogo che l'arbitro ha col VAR, perché un'operazione così opaca che dura 4 minuti uccide qualsiasi tipo di discorso di interesse calcistico, è una soluzione opaca. Chi subisce la decisione, in questo caso il Torino, se ne sente danneggiato, si sente danneggiato da questa nuvola scura che non ha una faccia, non ha un nome, non ha soprattutto delle giustificazioni per la scelta. E non è una cosa che può funzionare.
No, io sono estremamente d'accordo con tutto quello che hai detto e in più aggiungerei, dato che anche nei commenti ce lo stanno segnalando, Antonella in questo caso, vogliamo parlare anche del recupero? Perché il recupero è stato di 4 minuti e i 4 minuti sono stati spesi soltanto davanti al VAR, quindi non sono stati considerati tutti i cambi, non sono stati
10
considerati
cambi.
tutte le perdite, 10 cambi, esatto, niente da considerare quello. Nulla. E la cosa scandalosa, la cosa che effettivamente fa venire i nervi è proprio quella. Cioè, e tra l'altro ha fischiato, se non sbaglio, qualche secondo, leggermente qualche secondo dopo il 94esimo, proprio a 94.02, cioè proprio della serie.
Sì, ma poi dopo una punizione che non c'era data al Monza, che ci ha messo un minuto e
Esatto,
mezzo
per
a batterla.
un fallo di mano fischiato a chi era, adesso non ricordo chi è caduto a
Buongiorno,
terra.
mi sembra.
No, no, non
Buongiorno,
era
mi è andato
Buongiorno.
conto. Comunque, quello del rigore è stato ovviamente più eclatante, ma è stato un episodio all'interno di una partita che, in genere, soprattutto nel finale, ha avuto una direzione che non, cioè, ti lascia basito. Poi uno ci può vedere dei grandi magheggi dietro, può semplicemente dire l'arbitro è un incapace, un incompetente, però c'hai il supporto degli altri. E come stiamo dicendo, se passi 4 minuti, cioè nel momento in cui tu vedi. C'era anche il fallo su Caramo, tra l'altro.
Per quello
Però,
volevo, infatti, volevo aggiungere anche quello.
nel momento in cui tu vedi il contatto e valuti che l'entità non è stata sufficiente, bla bla bla, e non ti richiamano, hai fatto un errore, fine. Ma nel momento in cui, come dici tu, Nick, ti richiamano, tu non stai 4 minuti senza andare al video a vedere per prendere la decisione sbagliata per poi
È che non
dare
l'hanno
solo
richiamato,
4 minuti
secondo me.
di recupero. E praticamente non fare neanche giocare tutto, cioè
Ma
completamente
che
una gestione delirante.
se non l'hanno richiamato dal VAR nel momento in cui era 4 minuti così ad ascoltare quello che stavano dicendo, cos'era il quartetto Cetra che stava cantando una canzone molto interessante?
È
Cioè,
quello il
cosa
problema che non si...
serve?
Sono d'accordo con te, quello non si capisce che cosa hanno fatto in quei 4 minuti.
Cioè, nel
C'è
momento in
una
cui apri la
mancanza di trasparenza che non è
connessione,
accettabile.
nel momento in cui gli devono avergli detto qualcosa per forza, perché se no non avrebbe fermato il gioco per guardare. Nel momento in cui si apre questa connessione, quello è rigore. Per forza tu devi andare a vederlo e non so come hai fatto a non vederlo dal vivo, ma devi andare a vederlo e lo vedi. È scandaloso. Poi ci cambiava la stagione? Non penso. È stata una stagione completamente ricca di episodi arbitrali a sfavore. No, rispetto ad altre, onestamente no. Me ne ricordo due o
Però
tre.
sinceramente
Però non va
che
bene, cioè anche ci giocassimo, anche fossimo in bilico tra quindicesimo e sedicesimo posto, non va bene.
scusatemi, non era la Roma, era sempre l'Olimpico, ma la Lazio col taglio di Isai
Ah, sì.
che era stato fermato
È
da
vero.
Singo,
No, io
confuso,
però
stesso stadio ma squadra diversa.
su quello che stava dicendo Fede, io non sono assolutamente d'accordo, indipendentemente che questa sia stata una stagione senza tanti torti arbitrali, cosa che se poi andiamo lì a spulciare ci sono state delle decisioni comunque
Sì, ci
anche abbastanza
mancherà.
imbarazzanti e scandaloso. Vado soltanto a memoria a ricordare il gol di Messias contro il Milan, che per carità ha valso una mazza per il Milan, però è stata una roba senza alcun senso
Il
né
fischio
capo né
finale con la
coda.
Salernitana in casa mentre stai andando in contropiede. Così.
Esattamente, o il fallo contro chi era che stavamo giocando, il fallo di Caramò che non era
È quello,
assolutamente mai
con
fatto.
la
Era
Salernitana.
quello, era con la
Sì.
Salernitana, ecco, quello lì, il fallo di Caramò senza
Sì.
senso. No, ma oltre a quello, io non sono d'accordo con quello che stai dicendo tu prima, cambierà tanto, cambierà poco. Per me cambia tantissimo e sono contento che anche Silvio Luciani, ma altri su Twitter e sui vari social abbiano ricordato il fuorigioco di Maxi Lopez, che nel 2015 costò al Toro letteralmente la qualificazione in Europa, e quest'anno, mettendo agli atti il fatto che molto probabilmente la Juventus verrà penalizzata ancora di
Sì, ma
più di
sono
quanto
d'accordo.
sia stato in precedenza, quindi possiamo quasi considerare la Juventus in questo momento, poi magari più avanti cambierà la situazione, ma ad oggi la Juventus è molto difficile che partecipi alle coppe europee, ti stai giocando un ottavo posto che vale il settimo praticamente. E tu sei sono 5 squadre, 4 o 5, e tutte quante a 46.
Cinque.
Cioè, tu potevi essere a 48,
No,
e
ma
quei
sono
2 punti
d'accordo,
alla fine.
cioè non è che cambio
No,
fazione adesso, io sono quello che dice sempre appunto che un
appunto.
punto cambia, nel senso che a prescindere se ti giochi 14esimo o 15esimo posto, gli errori arbitrali, soprattutto con la tecnologia, non devono capitare, perché non è come un errore di un tecnico, come un errore di un giocatore. L'arbitro non deve sbagliare, soprattutto se è supportato. A maggior ragione perché tra l'altro è l'unico attore del calcio che non va mai a parlare. Noi abbiamo sentito le dichiarazioni dei giocatori, delle società, degli allenatori. Questo qua, perché ha preso questa decisione, non si sa e non si saprà mai. Sono gli unici che a fine partita non dicono niente, non si devono mai giustificare. Quindi un solo punto, anche in una stagione ininfluente, per me cambia. Volevo fare un discorso un po' più ampio, forse avvicinandomi un po' alla posizione che è più di Nick, nel senso che se a fine anno noi siamo noni e non ottavi e arriviamo a un punto dall'ottavo posto, ci sono anche tante altre motivazioni. Non è per la partita in casa contro il Monza, e anche nella partita in casa contro il Monza ci sono anche altre motivazioni.
Magari
resta una vergogna, per me è una partita falsata questa qua. Quindi non...
Assolutamente.
Direi che insomma al 12° minuto forse possiamo anche arrivare a parlare un po' più della partita di contro il Monza e arrivare a discutere il dato che vedevo, che il Torino ha segnato 2 gol nella stessa partita nel 2023 solo stranamente nel derby e contro le 3 squadre che rischiano di retrocedere, cioè Sampdoria, Cremonese e, se non sbaglio, Lecce. 4 partite su sei riuscito a segnare più di un gol. Questa è una cosa che non va bene e questa è una cosa che non è accettabile e su cui il Torino in realtà ha margini di lavorare, cosa che non ha per esempio sugli arbitri.
No, no, questo è chiaro, ma infatti la stagione secondo me...
sta di fatto che, visto che Sanabria ti segna praticamente un gol a partita in questa fase di campionato, vuol dire che non sta segnando nessun altro tranne Sanabria.
No, no, ma è proprio così, ci sono dei limiti evidenti, poi secondo me hanno inciso anche altri fattori, nel senso che, la dico abbastanza alla francese, mi sembra che dopo 2 anni abbiano anche abbastanza rotto il cazzo di prendere gol a 2 minuti dalla fine, contro chiunque, perché va bene, c'era il rigore 30 secondi dopo, va bene, quello che vuoi, ma se non chiudi le partite non puoi sempre prendere gol all'88°, l'hai fatto una settimana fa con l'Atalanta, l'hai rifatto col Monza, cioè... dopo 2 anni anche basta. E poi secondo me bisogna parlare tanto dei cambi in questa partita.
Sì, d'accordo.
Ma tanto. Comunque detto ciò, secondo me questa qui non è un'annata. Anche io ci spero veramente che facciamo quest'ultimo filotto bene, arriviamo ottavi e magari veniamo pure ripescati. Perché se veramente la Juve viene penalizzata e non ha l'accesso alla Coppa Europea, viene ripescata all'ottava. Può anche darsi. Anche fosse così, non penso che mi ricorderò di questa stagione come una cavalcata esaltante, ecco, cioè una stagione piuttosto deludente, sotto quasi tutti i punti di vista in realtà, compreso quello realizzativo, quello del cinismo, cioè è tutto l'anno che tu non segni più di 2 gol in una partita di campionato.
Io non sono assolutamente d'accordo, perché è vero che non la considero nemmeno io una cavalcata trionfale, anche se dovessimo arrivare ottavi e ripescati in Conference League. Questo non lungi da me dirlo, perché comunque sarebbe per una questione di coincidenze, di fatti accaduti anche fuori dal campo, quindi un po'... sarebbe, cioè, bellissimo, sarei contento come una Pasqua.
Ah, davvero. ecco, perché
no, ma anche io sarei contento.
Stiamo ancora godendo di quando hanno tolto al Milan.
Al Milan o al Parma, quando l'hanno tolto al Parma, io, cioè, godevo come un riccio, perché
sarebbe,
cioè,
bellissimo. Non è quello, però,
assolutamente, andare a giocare in campi tipo in Azerbaigian, io vado anche in trasferta. Cioè, non è quello. Il fatto è che non sono d'accordo su quello che diceva Fede, sul fatto che sia stata un'annata deludente sotto tutti i punti di vista. Perché io, per esempio, voi avete detto non c'è nessun altro che segna oltre Sanabria. Sono stato il primo io a tirare palate di merda addosso a Sanabria, perché non segnava manco con le mani davanti alla porta, che se la tira addosso da 0 metri... E invece sto Cristiano si sta inventando gol da ogni posizione, ha cambiato modo di giocare, sì, grazie a Juric, non è che se lo sia inventato da solo. Quindi Juric aveva una clamorosa mancanza in attacco, perché Pellegri non esiste. Quindi ti devi...
No, Pellegri
non esiste. Pellegri, vabbè, in questa partita non è stato messo, tutto quello che vuoi, adesso ne parleremo anche. Però Pellegri non l'hai avuto tutta la stagione, praticamente. Ti sei dovuto reinventare l'attacco, hai avuto un centrocampo zoppicante per tutto l'anno, ti hanno comprato Ilic, ti hanno venduto Lukic, sugli esterni non ne hai uno adatto, quindi secondo me quello che sta facendo Juric non è un miracolo sportivo. ma secondo me sta facendo molto bene con quello che si è ritrovato, perché è ripartito, io lo ridico ogni volta, è ripartito da zero, è ripartito con giocatori completamente nuovi, perdendo dei giocatori fenomenali e molto forti, tra cui Bremer, Belotti, tutta sì, la compagnia cantante come Pobega, Mandragora, eccetera. E sì, gli hanno dato anche giocatori di qualità, ma nonostante questo, secondo me, la stagione non è deludente, non è trionfale, ma non è deludente, anzi, è in linea con quello che il Toro poteva riuscire a fare. Se si raggiunge l'ottavo posto, per me è un bel risultato raggiunto con una squadra che ce la poteva fare.
No, se si raggiunge l'ottavo posto è un bel risultato, però non sono d'accordo con quello che dici, nel senso che i numeri di Sanabria che partono da gennaio è l'unico aspetto positivo della stagione. Questa stagione è magari facciamo un punto in più a fine anno, ma è peggiore dell'anno scorso. Ma dimmi hai visto la crescita di Sanabria?
Calmi, ragazzi, uno alla volta. Va Federico, finisce lui.
Non c'è continuità di gioco nemmeno, non solo in un periodo, ma nemmeno nella stessa partita. È tutto l'anno che lo diciamo, che non c'è continuità di gioco. Contro le big non vinci mai, perdi sempre 1-0. Hai vinto due volte con Milan e con Lazio per grazia divina, se no perdi sempre 1-0. Contro quelle al tuo livello te la cavicchi, ma hai perso più occasioni. Contro le ultime 6 o 7 della classe, che sono nettamente più scarse, sono disastroso, disastroso, un rendimento allucinante. Non hai mai segnato più di 2 gol nella stessa partita in tutto il campionato. A livello difensivo, adesso non ho i numeri sotto mano, ma non mi sembra che stiamo facendo chissà, cioè, la stagione da ricordare, perché non prendiamo mai gol. Cioè, dimmi una specifica per cui dici, cazzo, l'annata 2022-2023, che Toro.
Non ti dico che Toro, ma io ti parlo di miglioramenti sia di singoli che a livello proprio di mentalità. Tolto il fatto che negli ultimi 10 minuti di partita ancora c'è una lacuna grossa, e quella per me è ancora la lacuna più grossa che Juric abbia mai avuto.
Fede, adesso tocca all'altro però.
Ok, ma il problema è che secondo me ti stai dimenticando di tante cose, come il Toro abbia preso questo sconosciuto e obiettivamente dimenticato da Dio come Caramo, l'abbia reso un giocatore normale che in un periodo è riuscito a farti la differenza. Radonjić è partito forte, ha fatto cagare per praticamente 4 mesi e Juric con la sua gestione è riuscito a riprenderlo per i capelli, utilizzando veramente una mentalità e una testa incredibile per rimetterlo in gioco e rendendolo il giocatore migliore a livello di dribbling nel 2023, soltanto dietro a Kvaratskhelia e a quell'altro, a Leao, che sono due fenomeni della Madonna. Quindi io ti parlo sia di queste cose e ti voglio ricordare che ogni 2 partite Juric si è ritrovato con un infortunio muscolare. Quindi io posso dirti che magari la gestione magari la gestione dello staff non è stata ottimale, ma io ti sto parlando anche di una questione di strutture. Tu ti alleni in un campo che secondo me non è da Serie A, il Philadelphia non è un campo d'allenamento di Serie A, dove si allena l'Atalanta, dove si allena anche direttamente la Sampdoria o il Monza, è meglio di quello dove si allena il Toro. Quindi io quello che ti sto dicendo è che non è stata la stagione dei 63 punti di Mazzarri, che per me quella è stata trionfale, poi premiata dall'esclusione del Milan, ma meritavamo l'Europa tutta la vita. Ma ti sto dicendo che con quello che ha ad oggi Juric in mano, con quello che gli hanno dato, è riuscito a fare, non dico dei miracoli, ma dei grandi progressi. Ha degli esterni che non sono mai stati adatti. L'unico che si è dimostrato adatto è stato Lazaro, e non l'hai avuto a disposizione per 3 mesi. Cioè, per me questa stagione non è fallimentare. Mi scrivono qua sotto anche: se arriviamo noni sotto la Fiorentina mi va bene, se no è fallimento. Anche io sono d'accordo, perché il livello della rosa comunque è alto, però non è da considerare comunque fallimentare, perché adesso te la stai giocando e certo sarei deluso arrivando dodicesimo, ma per carità di Dio,
ma è una stagione assolutamente mediocre. Non è fallimentare perché non hai mai rischiato la B, hai avuto anche dei buoni periodi, hai visto delle crescite di singoli, ma è assolutamente mediocre in tutto, tutto. No.
Allora, io a quello che dice Gualtiero vorrei aggiungere una cosa che secondo me è la più importante ed è quello che secondo me rischia di definire la prossima e le prossime stagioni del Torino. Quello che c'è stato a Torino, secondo me, quest'anno, oltre al cambio di giocatori, di cui ha discusso tanto Juric, per cui ha anche minacciato di andarsene, è un cambio di mentalità. Cioè, il Torino, dalla squadra, che fa tanto pressing, che si sbatte tanto, che va uomo contro uomo, sta provando a diventare un'altra squadra. L'ha fatto attraverso degli errori, però con Ricci in mezzo al campo, e secondo me gira tutto intorno a questo giocatore. L'abbiamo visto anche per quello che è successo quando questo giocatore non c'è. Questo è un altro Toro, cioè un Toro che ambisce a controllare il possesso del pallone, che ambisce ad andare in verticale dopo aver ragionato. Non è una squadra iperverticale come quella dell'anno scorso, che recuperava palla come una forsennata, appena poteva ti mordeva le caviglie. Mi viene in mente l'esempio migliore, il 4-0 alla Fiorentina. Una squadra indemoniata che ti arrivava addosso come uno stormo e poi partiva in contropiede o in ripartenza o in transizione a cercare di trovare subito la porta. Questa è una squadra diversa. Quindi è vero, io sono d'accordo con la visione di Gualtiero, per cui questo è stato un nuovo anno zero. E sono d'accordo con quello che dice Federico, che rispetto alle cose che venivano bene l'anno scorso, non ci sono delle cose che sono venute meglio, ma perché stiamo cercando di fare, secondo me, delle cose diverse. Secondo me, nel momento in cui, ad esempio, proviamo a tenere il pallone, il Torino funziona meglio dell'anno scorso. Riesce a trovare più occasioni, riesce a trovarle più pulite, non riesce ancora a mettere in rete, e c'è il problema che dicevi tu, che raramente abbiamo fatto 2 gol in una partita praticamente in questa stagione, e questo è un problema. Il Torino segna troppo poco, però secondo me crea. È vero che ci sono stati infortuni, è vero che se ci pensate, se non sbaglio, la partita contro il Monza è stata la prima in cui abbiamo visto Ilic, Ricci, Vlasic, Miranchuk tutti in campo dal primo minuto. Cioè quattro che dovrebbero
Assolutamente.
essere praticamente i centrocampisti, almeno da gennaio in avanti, i centrocampisti e trequartisti
Prima volta.
titolari.
Prima volta.
Secondo me i margini ci sono, soprattutto considerando che stai cercando di diventare una squadra diversa ed è interessante.
No, ma questo è
E secondo
indubbio.
me è anche rischioso definire questa squadra in base all'ottavo, nono, decimo posto, perché un fallo fi non fischiato, il Torino adesso è ottavo, ha 2 punti in più di tutte le altre, perdi un punto per strada, chissà quanti li abbiamo persi per strada ancora, e il Torino è dodicesimo. Cioè, questa tornare all'ottavo posto, secondo me, ci deve far considerare più il tragitto dei risultati in sé, perché a questo punto davvero l'errore dell'arbitro contro il Monza rischia di farti ballare 3-4 posizioni in classifica ed è
Sì. No,
tantissimo.
ma è proprio per questo, Nick, che io avevo fatto una valutazione, manca un mese, mancano 4 partite, una valutazione sul percorso, nel senso che arrivati ad oggi, che tu arrivi, cioè tu puoi arrivare dodicesimo, tredicesimo, puoi arrivare ottavo, magari cambia perché all'ultima giornata perdi contro l'Inter e quindi arrivi dodicesimo, pace. Ma non è quello che rende la stagione mediocre o deludente, è il percorso che hai fatto per arrivare ad oggi, perché comunque ci sono stati tanti problemi che tu non hai ancora risolto, alcuni te li porti dietro dall'anno scorso e hai buttato via una marea di punti allucinante. Ed è proprio per questo che dico, poi arriviamo ottavi, tanto meglio, e ci ripescano in Europa, sono la persona più felice della terra, ma non ci hanno ripescati al termine di una stagione in cui tu hai entusiasmato, in cui la gente ha piacere ad oggi di andare allo stadio, in cui ha piacere, non vede l'ora di vedere la partita, come è stato invece in altri anni.
Però scusami, ti faccio questo. Io sono anche d'accordo con questo discorso, però mi viene in mente una domanda. Perché altre squadre che sono esattamente nel nostro punto, togli il Monza, è una neopromossa, è entusiasta, però ci sono altre squadre, cioè c'è la Fiorentina, c'è il Bologna, ci sono tante squadre che stanno facendo il percorso del Torino e che dall'esterno diciamo, ah sì, loro sono entusiasti, loro sì che stanno facendo un buon campionato e alla fine dei conti stanno a pari punti col Torino. A che cosa si deve questa
Beh,
differenza
la
di...
Fiorentina non tanto. Abbiamo detto
Eh
tutto
no,
l'anno che ha
certo,
fatto un
eh.
campionato deludente, ma perché la Fiorentina è nettamente più forte del Toro. Però è in semifinale di 2 competizioni. Ma a livello di
Finale di
classifica.
una, purtroppo. Cioè, non purtroppo, nel senso, purtroppo
Ah no,
perché avremmo dovuto esserci
finale, bravo.
noi.
Esatto. A livello di classifica, no, non diciamolo che la Fiorentina ha fatto una bella stagione in Serie A. Il Bologna, sì, ha fatto una bella stagione, ma il Bologna, io è tutto l'anno che lo dico, mi prendo le mie responsabilità. Il Bologna, come rosa, è inferiore al Torino e ha un progetto oggettivamente avviato da molto meno del Torino e ha anche una società nuova, perché tra l'altro, secondo me, relativamente nuova, secondo me, in tutta la valutazione, non solo nostra, ma proprio dell'ambiente, incide anche il percorso societario. Qua sono 20 anni che c'è la stessa società e sono 20 anni che, bene o male, la pasta è questa qui. Il Bologna magari hanno ancora più entusiasmo, adesso non ricordo quando sono arrivati, ma 3, 4, 5 anni fa, la nuova
Sì,
società del
non...
Bologna. Quindi è una situazione diversa. Qui ogni volta che fallisci la prima partita stagionale, che butti i primi 2 punti stagionali, c'è già la gente che mugugna. E io sono il primo e non mi sento di dire che la gente sbaglia a mugugnare dopo 20 anni della stessa minestra riscaldata. Però si entra in altre dinamiche qui. Ma sicuramente è un fattore che influisce.
Io mi trovo molto d'accordo tra tutti i commenti che stanno arrivando tantissimi, di cui vi ringraziamo. Con quello di Emanuele, che dice: se l'anno prossimo arrivano due esterni titolari e il trequartista che va a sostituire Vlasic, che secondo lui non verrà riscattato, e qui vedremo, è un anno di costruzione, altrimenti rischia di diventare un altro anno buttato. È per questo che secondo me questo anno del Torino è vero, non è entusiasmante, ma se sarà la base per un futuro,
Ah,
allora può
figurati.
diventare un anno che ricorderemo con piacere. Se diventerà un anno e l'anno prossimo abbiamo venduto Ilic, abbiamo venduto Ricci, abbiamo vendu lasciato andare, lasciato tornare a casa Milan, Vlahovic, a quel punto sei punto a capo e questa diventa l'ennesima stagione a metà. Come tra l'altro potrebbe benissimo essere, perché insomma è la storia di questa società.
Sì, quello in assoluto, sono d'accordo anch'io con Emanuele, questa non è la stagione, ma sempre in linea con quello che stavo dicendo prima, questo non è l'anno in cui ti dovevi consacrare, non era l'anno.
A me si è bloccato Gualti, non so se solo a me.
Ok, sono tornato?
Ah, ok, infatti non capivo, io mi stavo arrendendo che fosse
Non lo
colpa
so.
mia.
No, mi sono frizzato un attimo. No, comunque, ah, sono d'accordo perché il concetto che stavo dicendo prima è in linea con quello che dicevo ancora prima, ovvero quest'anno è stato un anno di costruzione perché hai dovuto ricostruire praticamente da zero. E hai perso un sacco di giocatori importanti, ne hai presi altri altrettanto importanti. Li hai avuti a spizzichi e bocconi, un po' uno, un po' l'altro, perché prima si rompe Miranchuk, poi Radonjic, poi Karamo, poi Vlasic non ce l'hai, gioca male perché c'era il mondiale, eccetera, eccetera. Quest'anno è andata così, vediamo se riesci addirittura a raccogliere i cocci di quello che è stata un'annata per me disastrosa soltanto dal punto di vista fisico, perché quello è soltanto il disastro incredibile che è successo al Toro. Non so quanto per colpa dello staff tecnico e non so quanto per colpa della sfiga. Ma obiettivamente, se riesci addirittura a raccogliere i cocci e andare in Conference League, per me non dico che tu abbia fatto un miracolo sportivo, perché beh, lungi da me dire che sei un miracolo sportivo, però hai fatto bel lavoro.
Sì, ma sicuramente il lavoro di quest'anno può essere valorizzato dall'anno prossimo,
Sì.
come può essere mandato a monte, dipenderà dal mercato estivo,
Come
questo senza
spesso
dubbio.
accade. Vedo,
Però vi
scusami,
voglio
Fede,
fare una
passa.
domanda. Sì?
Magari si collega a quello che vuoi dire tu. Vedo i commenti di Edo che dice che Juric ha fatto quello che poteva, ma so che tu non hai una bella opinione, per esempio, di come Juric ha gestito i cambi, che l'avevi accennato prima, poi non abbiamo approfondito.
Esatto. No, era proprio quello che volevo chiedervi. Allora, secondo me, ma Juric è abbastanza sempre, l'abbiamo sempre detto che non è che proprio sia fortissimo sui cambi. Ha tanti punti di forza, anche dei punti deboli. I cambi sono sicuramente un punto debole di Juric. Però la partita contro il Monza, veramente, poi magari Caprari non trova il tiro della giornata e finisce 1-0 e ok, senza le polemiche del rigore. Però ha fatto dei cambi che hanno distrutto completamente l'assetto tattico di un Torino che stava funzionando. Cioè, fino a quel momento lì il Torino stava funzionando. E lui a 10 minuti, un quarto d'ora dalla fine, considerando il recupero, ha spaccato tutto.
Ma non so se stesse funzionando,
Soprattutto
cioè.
tra tutti, esatto, quello che dice Edo Psycho. Cioè, togli l'unica punta che hai in campo, dopo aver tolto in coppia Miranchuk e Vlasic, che stavano giocando bene entrambi, e Lazaro, togli anche Ilic e togli l'unica punta che hai in campo per mettere, per riscongelare a dopo un centrocampista difensivo fisico cioè in quel momento ci sta mettere a dopo, ma non al posto di Sanabria, considerando che hai Pellegri in panchina, che poi Pellegri ha tutti i suoi problemi che ha detto Gualti, però cioè, è una punta. Togli una punta per gli ultimi 10 minuti, metti un'altra punta che ha appena segnato 3 giorni fa, tra l'altro, in teoria è pure in forma. Cioè, perché non per 3 minuti, per 10 minuti più recupero, tu ti copri completamente e togli le punte. Contro una squadra, e qua è la domanda che voglio farvi, perché forse è anche di mentalità la questione, perché parallelamente il Monza ha continuato a inserire qualità, perché ha messo Petagna, che a me non piace, ma è l'attaccante titolare, ha messo Caprari, ha messo Sensi, cioè lui i titolari, quelli
Anche
che
questo
potevano
tiro
dare
su
un
io.
valore aggiunto, li ha messi man mano. Tu li hai tolti. Può anche darsi, ma è stata una cazzata. Allora tieni
Sì,
Sanabria fino all'ultimo.
Antonella diceva che secondo lei Pellegri era in castigo. Dopo il gesto di Genova. E allora, a me sembra che tanto negli ultimi 10 minuti, come fa questo Torino sbaglia? Cioè, puoi pure mettere Castellini, Grezzar, e tanto il gol lo prendi lo stesso. Cioè, pu puoi incastrare Buongiorno e Gigi dentro la porta, il gol lo prendi, tanto il gol lo prendi lo stesso. E il Torino ha preso un sacco di gol in situazioni in cui la sua aveva mantenuto perfettamente l'assetto, inserendo attaccante per attaccante. Non so che cosa ha letto. Anch'io ero stupito, soprattutto mi ha stupito l'inizio quando ho visto far uscire sia Miranchuk sia Vlahovic, perché pensavo che uno tra Caramo e Seck andasse a sostituire Sanabria, per esempio. Ho detto ok, prova, comunque il Monza sta salendo, prova a mettere una punta che attacca la profondità, che gli mette comunque pressione sulla linea difensiva e che non gli permette di prendere troppo il controllo del campo perché in qualunque momento può partire come una saetta. Non è stato così, anche secondo me non è sbagliato, però poi si può anche soffrire senza punte per 10 minuti e portare a casa la partita e nessuno te lo obbliga. Cioè mi sembra che il risultato con questo Torino sia garantito, e cioè che negli ultimi 5 minuti il gol lo prendi e ci stiamo soltanto inventando mezzi sempre più sofisticati per riuscirci.
Sì, io sono d'accordo con quello che hai aggiunto tu, Nick, e appunto non completamente con quello che hai detto tu, Fede, lo sapevo che oggi avremmo litigato, ma
Mamma mia,
semplicemente
mi è
per...
proprio... Va, ti blocco. Non è possibile che esordisci tutti i concetti, esordisci così.
No,
No, ho
ma
detto delle
aspetta,
cose
vabbè, fammi
condivisibilissime.
dire. Ok, sono condivisibili, ma io le condivido non del tutto, perché non mi puoi dire che la squadra stesse giocando bene. Nel secondo tempo non abbiamo fatto praticamente nulla. Miranchuk e Vlasic sono stati abbastanza inoffensivi quasi per tutto il secondo tempo, quindi secondo me aveva assolutamente senso sostituirli. E con Seck e Caramò non era così sbagliata la mossa, perché Seck, tra l'altro, è andato a mettersi in una situazione veramente interessante, praticamente davanti alla porta. Quindi ti aveva dato comunque quello spunto, quel guizzo che ti mancava da diversi minuti nel corso del secondo tempo. Sono d'accordo che magari cioè senza magari, che hai abbassato troppo la squadra mettendo Adopò in mezzo al campo, quindi facendo un centrocampo praticamente a 5, facendo un 3-5-2 mai visto, una sorta
Ma
del genere.
appunto, ma
Non, non,
perché?
no, ma come diceva però Nick, e questo lo condivido da quello che diceva appunto Nick, è successo più di una volta che invece hai tenuto lo stesso modulo e hai preso le stesse pannocchie dove sapete. Quindi, cioè,
Sì,
in
però
realtà
questo...
forse Adopò era una mossa nuova che voleva provare Juric dando fisicità in mezzo al campo, andando a mettere legna lì per evitare che la squadra avversaria producesse gioco. in effetti c'è riuscita, perché il Monza non ha fatto praticamente nulla negli ultimi minuti, se non appunto quell'azione con Petagna che si prende... ho capito, però Petagna si prende la mezza squadra addosso e nessuno che riesce a prenderlo, la scarica per Caprari che non segnava dal 44, che si stava cercando di combattere Hitler e il nazifascismo, e ha segnato da casa sua. Ho capito.
Nello specifico sull'azione, il problema è che sull'azione il Torino collassa proprio centralmente, cioè proprio nella zona in cui teoricamente avresti dovuto, beh, Gualtiero si auto alza i commenti che lo inneggiano. Abbiamo avuto
hai un altro account.
Abbiamo avuto le bimbe di Fede, le bimbe di Gualtiero, qui nessuno fa la bimba di Niki, ma va bene, io lo accetto.
Sei
io
troppo
accetto.
Democristiano, sei troppo democristiano.
Forse sì. E infatti mi sono talmente democristiano che mi sono dimenticato, talmente finito che mi sono dimenticato cosa
che
dire.
Che l'azione del gol è arrivata centralmente, sì. Dove hai messo un centrocampista.
Lì secondo me sbaglia all'inizio Buongiorno a non seguire Petagna e gli lascia fare una sponda facile che fa salire il Monza e poi di lì va tutta a scatafascio, appunto, però ennesimo gol che il Torino prende in queste situazioni. Infatti anche Emanuele dice il vulnus principale probabilmente proprio Buongiorno messo centrale, non poi... che lo scurs dell'ultime giornate stia facendo faville, però insomma questa è anche la rosa del Torino.
Un cambio difensivo per ripartire in contropiede, giusto? Contestualizzato a una squadra che abbiamo visto che in due anni sa giocare con un modulo solo, cioè, gli hai spaccato il modulo, hai messo 3-5-2 a sentimento, va bene, quindi tutti dietro nell'unica azione che fa il Monza. Perché Baye è a 3 metri da Caprari nell'unica azione che fa il Monza? Questa è una bella domanda, però non è che possiamo buttare la croce addosso a Baye, che l'ultima volta che ha visto il campo era a San Siro. Nel 2020, però ci sono tanti fattori. Cioè, stava funzionando, sì, i due trequartisti li potevi togliere, sì, li potevi sostituire, ci stava. Onestamente Sanabria no, cioè, perché devi cambiare modulo? Non capisco questa scelta. Tutte le volte che hai cambiato modulo in stagione hai fatto cazzate, hai provato le
tue tanto punte, l'hai fatte pure quando non hai cambiato modulo, quindi...
Però
infatti, cioè, però
poi in tutto questo abbiamo parlato dell'arbitro, dei giudizi su Juric, del secondo tempo. È passato di moda, ma lasciatemi dire che il primo tempo del Torino è stato uno dei migliori della stagione. Cioè il Monza, sì, che era una delle squadre che in Serie A in queste giornate volava, il Torino l'ha messa sotto molto bene nel primo tempo. Siamo abituati a un bel Torino nei primi 45 minuti, però secondo me si è visto questa squadra con i suoi titolarissimi che cosa può diventare, perché non era un caso che fosse tornato Lazzaro dal primo minuto. E insomma, c'era Vojvoda che ogni 5 minuti si dimentica e poi si ricorda di essere un buon giocatore di calcio, e ha 5 minuti glorious e poi 5 minuti in cui non sa più stoppare un pallone. Insomma, però quando le cose giravano, secondo me hanno girato molto bene, e comunque mi fanno ben sperare che quando finalmente il calcio diventerà di 45 minuti, il Torino veleggeranno
campioni
Champions
d'Italia
League.
Oltretutto saremmo in Champions League anche se acquistassimo Di Gregorio, senza nulla togliere a Vagna, però cioè, basta comprare Di Gregorio, siamo la Champions League. Una saracinesca è forte comunque Di Gregorio, non so, scherzando. Ora
Marie non eventuali
però... ah sì,
ha fatto tutto bene.
Vagna, sì, eventuali, dice la... che Vagna... non abbiamo detto niente sulla Samp.
Dicevo, è vero che Vania si è ricordato che fa il portiere, sì, ha fatto una buona partita. Direi che ormai gli errori contro l'Atalanta sono alle spalle. Cioè, Emanuele ci chiede di Popa come se noi tre sapessimo qualcosa di calcio.
Ha detto Juric, non so chi sia, questo è un ottimo spot tra l'altro per la società Torino Calcio. Avete preso Popa, ci parli di lui, non so chi sia, ognuno fa il suo mestiere, perfetto.
Vabbè, anche lui però ogni tanto potrebbe dare una mano pure lui. Non so che cosa volete dire sulla partita contro la Sampdoria. Non apriamo il capitolo Pellegri, vi prego.
Pellegri cuore granata che ha fatto infuriare Gualti. No, la partita con la Sampdoria
no, non mi ha fatto infuriare, semplicemente ridicolo, secondo me, basta.
Ma non, vabbè, è una squadra derelitta, abbiamo vinto meritatamente, almeno segnando due gol, segnando ben due gol di cui il secondo all'ultimo minuto contro l'ultima in classifica, però 3 punti meritati, insomma. Non penso ci sia molto altro da dire. Così come all'andata, un 2-0 secco contro una squadra che di base fa molta fatica a giocare. Tra l'altro è matematicamente retrocessa in B, non
Sì,
contro di noi, ma contro l'Udinese.
contro l'Udinese.
È la prima retrocessa in B. No, ci sono solo
Lì sotto ci si
più pronostici.
diverte quest'anno. C'è stato la Cremonese, si sta un po' riprendendo. Il Verona, che sembrava spacciata a
Sì.
gennaio, e in questo momento è fuori dalla zona retrocessione. Gualtiero, per la delusione, si è frizzato e adesso è tornato tra di
Sai chi è
noi.
dentro alla zona retrocessione? Lo Spezia. Lo
No,
Spezia è
comunque
ufficialmente entrato in zona
è tutto pronto
retrocessione.
per il 4-0 alla penultima giornata, che salva lo
Spezia
Spezia,
in
come
B,
si
il mio
dice.
ottavo scudetto, ricordatevelo bene.
Smettila, smettila, l'ottavo scudetto è quello del 26. Dici,
Allora il
dici
nono.
Gualtiero. Siamo
No,
quasi alla
semplicemente
stella,
che...
incredibile.
No, non volevo tirare in mezzo Pellegri, ma semplicemente volevo fare questo
Ma lo
pick. Non
farò.
mi ha fatto arrabbiare, Fede. No. No, no, non mi ha fatto arrabbiare. Secondo me era semplicemente leggermente ridicolo, perché per la stagione che sta facendo non mi sembrava proprio il caso di fare un gesto del genere, per quanto lui possa essere genuano fino al midollo e non me ne frega assolutamente una mazza delle cose tra Genoa e Samp, veramente. Sono lontane da me 800.000 km e che ci restino. Quindi, secondo me, appunto, era semplicemente una questione, dato che è un giocatore tesserato del Torino, e nel Torino praticamente ha giocato 3 partite, se va bene, e si è infortunato in una partita dopo 11 secondi. Secondo me, andare lì a fare così sotto la curva proprio non aveva senso. Ma
Vabbè, però
comunque, guarda,
non è che li
è
ha
una.
mandati a fanculo, cioè lui è
No,
genoano,
no, no, no,
genovese,
perché no, va a capire.
cresciuto nella vita lì, è cresciuto calcisticamente lì, di base li ha mandati in Serie B, ha
Può avere
fatto
tutte le
così.
ragioni del mondo, Fede.
È stato
Semplicemente
furbo? No, però non ci
come ho
montiamo
cercato
su
di
un
dire,
caso.
no, come ho cercato di dire anche su Twitter più di una volta, non è nella questione Genoa e la crescita di Pellegrini nel Genoa Samp che voglio entrare, perché veramente non è quella. È semplicemente che io parlo di un giocatore tesserato del Torino che dopo una stagione del genere poi si mette lì a fare certi gesti, e secondo me, cioè, era semplicemente un po' inutile, un po' ridicolo, tutto lì.
No, no, ma io lo capisco il tuo ragionamento, però c'è da contestualizzare che lui l'ha fatto per quelle ragioni lì. Poi
Sì,
ti ripeto, è
no,
stato
quello.
furbo? No, non è stato furbo, è
No,
servito
infatti, cioè.
qualcosa? No,
No.
però gli è venuto sul momento di farlo, e non è questo caso di cui parlare per una settimana, cioè i
Oh.
giornali il giorno dopo, tutti un'ora dopo, ma che vergogna! Cioè, ha fatto
No, Ed
ridere
dice
sta cosa
non è che ha
qua.
ricevuto insulti per tutta la partita. Un pochino sì, almeno da quando è entrato. E secondo me la falla nel ragionamento di Gualtiero è che peggio è la tua stagione, più ti sfoghi quando riesci a fare qualcosa di decente. Quindi, paradossalmente, Pellegrini, che fa 17 gol in campionato, probabilmente non fa le orecchie, ma perché non è una questione soltanto di fare il gradasso, ma anche
Probabile.
di togliersi un peso di dosso. Poi, insomma,
Sì.
sono d'accordo, cioè non è stato un lord, si è preso il suo giallo e
Sì,
via.
diciamo che
E finisce lì.
i grandi vincenti si riconoscono dall'umiltà, diciamo che Pellegrini non è tra quelli dal mio punto di vista, però è un giudizio personale
Diciamo
che
che
mi tengo
una cosa
ormai.
che è razza di massima filosofica,
Non è una
potrebbe essere
massima
grande.
filosofica, è come io interpreto la vittoria. Fine. Tutto lì. A me non è mai interessato andare
Incazzato
dall'avversario a
nero.
fargli bastardo, hai perso, vai in B. No, sinceramente no. Vinco, sono contento, prendo 3 punti, sono più vicino all'ottavo posto. Boh, vai in B, sono contento, per carità, ma non vengo lì a farti tutte ste scenate, mamma mia, oh. Sono contento, me lo tengo per
Ma
me.
infatti è quello che ti dico, secondo me sta
Se lo
facendo...
tiene,
Ha fatto
sì,
più
ma poi io,
scenata
cioè.
tutta la gente
Aspetta,
intorno che lui.
adesso chiedono se lo avesse fatto nel derby uno di noi, ma quello è un concetto diverso, perché ma il giocatore cioè, prende in mano la squadra, proprio il cuore toro contro una Juventus che magari ha fatto le peggio porcate, con tutto il
Si sta
tifo
costruendo tutto il
cori
suo scenario.
razzisti, esatto, tutto il mio scenario, tutti cori razzisti, eccetera, e
Certo.
poi vai lì e ti sfoghi facendo così. Ci sta, nel
No, io
senso, quello ci
penso.
può anche stare.
Partita persa a tavolino.
Io penso che la differenza sia che ovviamente nel derby lo fai rappresentando il Torino,
Stando
quello
la
che non è un
città.
po' successo, quello che è successo lì è che la sensazione almeno è che l'avesse fatto. Poi in realtà sono state più ricostruzioni, che non so se lui abbia detto Lui ha detto qualcosa riguardo a quel gesto
Sì, e poi è
in
andato da Dazon,
particolare?
ha detto: tutti conoscono il mio passato, chiedo
Sì.
scusa alla Sampdoria e ai tifosi.
Palese.
Ma infatti è un
Sì.
caso che si è smontato subito, hanno fatto più casino i media dopo che lui che ha fatto 4 secondi così. Poi c'è stata una bellissima
A
rissa.
caldo con l'adrenalina di segnare un gol in Serie A, una cosa, una sensazione che noi non potremmo mai capire. Quindi, insomma, secondo me si è un po' esagerato col moralismo. Passare avanti,
Esatto.
passare oltre. Sì, non è stato un gesto elegante. Boh, c'è anche di peggio. Va bene, grazie, Gualtiero La Sala.
Ma che grazie, la classifica, i punti, i
Ah,
pronostici.
giusto, ma fatemi andare a casa, non ne posso.
Ma tu sei
Allora,
già a casa.
voglio andarci più a casa, voglio andare in soggiorno. I pronostici, ovviamente voi mi avete tagliato fuori dalla partita facile, questo è tutto un complotto alle mie
No, tu
spalle,
non
mi
hai
siete...
mandato il tuo pronostico.
perché nessuno me l'ha chiesto, voi avete pronosticato una vittoria contro la Sampdoria, Federico per 1-2, Gualtiero per 0-1, almeno non avete preso il risultato e questo vi
Quanto ho
dimostra...
odiato Pellegrini in quel caso perché il pronostico era giusto,
Ah,
mannaggia
ecco!
l'errore. È per
Era di tutto
quello.
per quel,
E mi ha
invece.
anche scritto, tra l'altro, hai più culo che anima, come se lo 0-2 a me cambiasse qualcosa. A me serviva il gol della Samp.
Io mi sono preso la partita difficile. Ah no, io non avevo pronosticato, ho sbagliato a scrivere. Non ho pronosticato ovviamente 1-1, magari ho pronosticato una vittoria per il Torino per 1-0. E quindi Gualtiero e Federico guadagnano un punto. Io resto fermo però in testa ancora a quota 10.
Ci
Quindi
vuole.
quel sorrisetto di Gualtiero,
Ma guardi, è
confidiamo.
frizzato o è fermo apposta?
Mi piacerebbe pensare che fosse fermo apposta, ma temo che sia frizzato. Però vorrei salutarci così, per chi lo vede in video. No, purtroppo è tornato la solita faccia del Gualtiero normale, che saluto e che ringrazio, a cui chiedo il pronostico per Verona-Torino. Questa è davvero da tripla, ragazzi.
Gualti, Gualti.
Verona-Torino, io dico 1-2 con gol di Verdi.
Si è frizzato di nuovo. Io condivido esattamente lo stesso risultato, non il gol di Verdi, perché io pensavo che vincessimo col Monza ed ero pronto a dirvi questa nostra corsa verso l'ottavo posto sarà interrotta da un 1-1 a Verona. Visto che l'inculata ce la siamo già presa, spero che ci sia la reazione. E che vinciamo 1-2.
E allora la pannocchia la prendo io e dico che pareggiamo 1-1. Vediamo, vediamo quanto mi
Probabile. No,
costerà
è
questo
probabile,
pessimismo.
probabile. È probabile, però
Grazie Federico Bosio,
credimi.
anche a te.
Grazie a voi, buona serata e alla prossima.
Grazie Gualtiero La Sala, prima che si frizzi. Mi sa che
Ciao,
devi
ciao a tutti.
andare...
Scusate, la pioggia mi sta mettendo in crisi.
Devi andare da Vodafone ad aggiustare il contratto. Noi ci sentiamo martedì prossimo col risultato di Verona-Torino. E allora, Verona-Torino, ho detto bene, Verona-Torino. E allora lì sì che si ride. Alla prossima, ciao!
Ciao.
Ciao.